Ringrazio Dio anzitutto di questa possibilità di essere con tutti loro questa sera a pensare insieme la sfida più alta. Ringrazio il Vescovo che ha voluto questi incontri e tutti quelli che li hanno preparati, pensati e che li vivono con spirito e cuore. Vorrei subito porre la domanda che è alla base dell'itinerario che cercherò di percorrere, sia pur brevemente, con voi. La domanda nasce da un luogo comune della storia della fede, quello che un grande napoletano, permettete che parti da una citazione di un mio conterraneo, e cioè il poeta barocco Giovan Battista Marino, esprime con queste parole: che val candido inchiostro e fede impura, ombra nel cuore e nell'ingegno luce, scienza chiara e coscienza oscura. Questa domanda retorica in realtà traduce un convincimento antico quanto la storia della fede, e cioè che fra fede e ragione non ci sia la possibilità di un incontro reale, fecondo, che anzi le astuzie della ragione sono insidie per la fede, e che la fede pura, quella che veramente, perdutamente adora il suo oggetto, cioè il Dio vivente, è quella che ha saputo rinunciare alle pretese della ragione. Dunque, il luogo da cui partirei è quello di una fede che sembra poter rinunciare alla ragione. D'altra parte, nell'elogio della pazzia, Erasmo da Rotterdam, al capitolo 53, non esita a dire che i più pazzi di tutti sono proprio i teologi. Per dire la verità, aggiunge anche che sono i più puzzolenti, non so perché. E perché? Perché sono quelli che vorrebbero applicare, udite udite, le astuzie della ragione all'infinito mistero di Dio. Sono quelli che hanno in comune con i cani la rabies theologorum, perché chi pensa di catturare Dio ha la stessa violenza di un cane rabbioso. Ma stanno proprio così le cose? Se noi ascoltiamo Paolo, il grande Paolo, sembrerebbe di sì. Ad esempio, nella seconda lettera ai Corinzi, Paolo non esita a dichiararsi profano nell'arte del parlare, cioè uno che non conosce le astuzie della dialettica, i sofismi della filosofia, le diavolerie della ragione, dove la parola va intesa nel suo senso etimologico, di cui tanto si onora e si fregia, a meno a giudicare dal breve dialogo che abbiamo avuto il nostro moderatore. Diavolo è colui che separa, che scinde. La fede non ha bisogno di diavoli, ha bisogno di simboli, cioè di ciò che unisce, che tiene insieme. Ecco perché Paolo si presenta come profano nell'arte del parlare. Ma attenti, probabilmente gli esegeti hanno ragione quando, nella loro malizia, e se non si è maliziosi non si fa neanche l'esegeta, dicono che in questo caso Paolo fa il puer senex, cioè il finto ingenuo. In realtà Paolo è talmente abile nell'arte del parlare, è talmente attrezzato nei giochi della dialettica, che può permettersi il lusso di dire di essere inesperto dell'arte del parlare. Sapete che secondo un'antica massima, a pensar male si fa peccato, ma si indovina. Ed è quello che anch'io penso. In altri termini, Paolo è il testimone di come la ragione possa e debba essere usata all'interno della fede, e di come una fede che rinunci alla ragione non sia più, ma meno, davanti al suo oggetto. D'altra parte, il grande Agostino lo ha detto in maniera lapidaria: «Fides nisi cogitetur nulla est», una fede che non sia pensata, semplicemente non è. E allora, come muoversi fra Scilla e Cariddi? Fra questa fede che pensa di dover rinunciare alla ragione per essere limpida, pura, abbandonata, e questa fede che invece sembra non poter fare a meno della ragione perché il suo oggetto per essere amato vuole essere anche conosciuto e cercato. Ecco dunque, dal punto di vista del credente, la fondazione della domanda. Fede e ragione. Quale rapporto? Sarò io, dal momento in cui ho incontrato Dio nella mia vita, colui che avrà rinunciato per sempre alla gnosis, alla conoscenza? O sarò io colui che, come dice Paolo, grazie alla rinuncia di tutto, ho ricevuto l'epignosis, la conoscenza più alta, quella che nutre il pensiero e sommamente lo inquieta? Io vorrei percorrere con voi, in una sorta di ponte fra il pensiero e la vita, 5 tappe, brevemente evocate, che ci presentano altrettanti modelli di risposta a questa domanda, che non è soltanto una domanda speculativa, ma che tocca profondamente le ragioni della vita. In altri termini, il Dio della mia vita è quello che mi prende perdutamente in tutto ciò che io sono e dunque anche nella mia sete di luce, di verità, di intelligenza, o invece qualcuno per adorare il quale io devo, come un giorno Abramo sul monte, sacrificare l'Isacco della mia ragione. Ecco dunque l'enigma. E che questo enigma ci tocchi tutti, anche non credenti, è evidente dal semplice fatto che se il credente è un povero ateo che ogni giorno si sforza di cominciare a credere, e di questo io sono convinto, perché una fede che non sia questa continua lotta, agonia e passione è una ideologia e non è una fede, lo siamo tutti, anche il vostro vescovo è un povero ateo che ogni giorno si sforza di cominciare a credere. Forse il non credente, anche se si fregia tranquillo del suo titolo di diavolo, è in realtà un povero credente che ogni giorno lotta con Dio cercando di cominciare a non credere. Dunque, la domanda ci tocca veramente tutti. Siamo accomunati nella povertà di una ricerca, nella lotta con l'assalitore notturno del guado dello Yabok, quello lottando col quale si vince soltanto se alla fine si sa perdere e lasciarsi segnare per sempre dalla ferita che ci toccherà nel femore e accompagnerà perciò per sempre i nostri passi. E dunque le 5 tappe che vorrei percorrere cominciano con una prima, che ho intitolato Davanti al Signore del Nulla. Sono anche le 5 tappe di questo mio libro La Sfida di Dio. Che cosa voglio dire con questa affermazione Davanti al Signore del Nulla? Vorrei chiarirlo subito con una frase che concludeva un testo consegnatomi da un certosino nella Certosa di Serra San Bruno. I certosini sono i monaci del silenzio, che vivono immersi totalmente nel silenzio di Dio. Una delle scene più commoventi nella Certosa, che non è dato vedere perché, come sapete, la Certosa non si visita. Io ci sono stato per tenere delle lezioni ai certosini e dunque sono entrato. Ebbene, una delle scene più toccanti è la visita al cimitero della Certosa, dove le tombe, semplicemente dei nudi, piccoli tumuli di terra, sono senza nomi, perché i nomi sono scritti nel libro della vita e custoditi nel silenzio di Dio. Ebbene, questo certosino, un vietnamita, mi portò un suo testo. Come sapete, i testi dei certosini non hanno nome. Sono i testi di un monaco, di un custode, di un testimone del silenzio. E questo testo terminava con questa domanda. Pourquoi Dieu est-il si humble? Parlava francese. Perché Dio è così umile? E la risposta? Parce qu'il sait que son être est le rien. Perché lui sa che il suo essere è il nulla. Ecco, questa paradossale affermazione, scritta da un uomo che ha consacrato totalmente la sua vita ad essere il testimone degli abissali silenzi di Dio, a cercare inesausto il volto di Dio. È un'affermazione che dà a pensare. Perché Dio è così umile? Perché sa che il suo essere è il nulla. Che cosa vuol dire questa parola? Nell'itinerario che percorreremo insieme ne coglieremo il vero senso. Ma il primo senso che la modernità ha dato di questa parola è che l'essere di Dio è il nulla perché Dio semplicemente non c'è. E questo è il grande dramma dell'epoca moderna. Amici, nessuna epoca della storia dell'umanità ha negato Dio come ha fatto il tempo della modernità. Dio è morto. Davanti alle pretese della ragione assoluta, di una ragione che si ritiene capace di spiegare tutto, di illuminare tutto, di baciare ogni cosa con la sua luce, non c'è spazio per Dio. Perciò l'uomo folle di Nietzsche, dell'aforisma 125 della Gaia Scienza, corre sulla piazza del mercato con la lanterna accesa alle prime luci del giorno, simbolo di quella pallida luce della ragione che vorrebbe illuminare il sole, per gridare: Dio è morto, Dio è morto, e noi lo abbiamo ucciso. Ahimè, quante stupide interpretazioni di questa frase di Nietzsche. La più comune, la più volgare, Nietzsche, il profeta della morte di Dio, del nulla di Dio, semplicemente saltando su quelle parole che vengono subito dopo. Noi, gli assassini di tutti gli assassini, chi ci consolerà? Non vi accorgete che viene notte, sempre più notte, freddo, sempre più freddo, per aver ucciso Dio? Don Italo Mancini, una persona che ho profondamente amato, della vostra terra, parlava a proposito di questo testo del grido che nasce dall'esperienza della infinita orfananza per la morte di Dio. Che Dio sia morto non è commedia. Che Dio sia morto è tragedia. E solo chi pensa banalmente può dirsi allegramente ateo. Massimo Cacciari, altro amico e interlocutore di tanti dialoghi, a un'assemblea di migliaia di giovani che ci interrogava, alla domanda: ma perché lei è ateo? Rispose: mai io ho detto di essere ateo o non credente. Dire una cosa del genere sarebbe il segno di un'infinita superficialità, perché sarebbe presumere di avere la risposta alle domande che ti feriscono l'anima dal grido della nascita al grido della morte. Ecco, il Signore del nulla non è il nulla. È qualcuno che ti ferisce dentro nonostante tutto. Ecco perché il vero testo fondatore della morte di Dio non è in realtà l'aforisma 125 della Gaia Scienza, ma è il testo di un poeta romantico, Jean Paul, che scrive Il sogno del Cristo morto. Probabilmente avete ascoltato altre volte questo racconto, di cui vi cito solo qualche frase. In una sera d'estate me ne stavo disteso su un monte in faccia al sole finché mi colse il sonno. Ed ecco che sognai di svegliarmi in un campo di morti. Tutte le ombre erano disposte intorno all'altare e a tutte invece del cuore tremava e pulsava il petto. Ed ecco che precipitò sull'altare una nobile figura atteggiata a un dolore senza fine. E tutti i morti gettarono un grido: Cristo, esiste un Dio? Non esiste, fu la risposta. L'ombra di ogni defunto fu scossa tutta da un tremito. Cristo proseguì: andai per i mondi, entrai nei soli, nelle vie latte, percorsi a volo i deserti del cielo, ma non esiste alcun Dio. E quando levai lo sguardo sul mondo sterminato verso l'occhio divino, questo mi fissava con un'orbita vuota, senza fondo, e l'eternità se ne stava chinata sul caos, e se lo andava rosicchiando e ruminando. Giunsero i fanciulli defunti, e ne inorridì l'anima, e si gettarono dinanzi alla figura presso l'altare, e Gesù dissero: non abbiamo noi un padre? E lui, prorompendo in lacrime, disse: noi siamo tutti orfani, io e voi, non abbiamo alcun padre. E tutto si fece angusto, tetro, angoscioso, e un battaglio immensamente grande stava per battere l'ultima ora del tempo e per frantumare l'universo, quando mi ridestai. La mia anima piangeva dalla gioia di poter ancora lodare Dio, e la gioia e le lacrime e la fede in Lui erano la preghiera. Amici, questa è la vera ferita dell'ateismo moderno. Altro che avventura comoda e tranquillizzante. Altro che parola consolatoria per esorcizzare dagli spettri di un Dio lontano. L'ateismo, la fede nel Signore del nulla, è una fede profondamente dolente. Non c'è affermazione che possa più costare a un uomo pensante che dire: non c'è Dio. Non giochiamo con le parole. Liberiamoci dai cliché di una certa manualistica filosofica degli ultimi decenni, ormai passati. Il dramma dell'assenza di Dio è un dramma infinito, immenso, e nessuno a cuor leggero può dire: Dio non c'è. Ecco perché fra le voci che convoco intorno a questa inquietudine ce n'è una sola che vorrei citarvi stasera, ed è quella di un oscuro, nel senso di ignorato, pensatore italiano che, non troppo lontano da queste terre, nella sua villa veneta, un nobiluomo veneto, ha per tutta la sua vita meditato su queste cose. E alla sua morte la moglie, una napoletana, una caracciolo, ha scoperto queste 35.000 pagine di meditazione filosofica, che sono iniziate ad essere pubblicate a cura di Massimo Cacciari: Il Dio negativo, Le voci delle muse e così via, Supremazia e maledizione. Ebbene, che cosa scrive Andrea Emo? Ascoltate. Concedici, o Signore, i paradisi del nulla, i giardini della tua primavera. Signore, che fai della notte un mattino, il mattino che paghiamo con le monete luminose degli astri, astri della notte, guide degli erranti verso l'infinito. Cos'è il cielo se non l'infinita via verso il nulla? E che cos'è il nulla se non un ritorno, il tuo ritorno? Che cos'è l'infinito se non un ritorno? E ancora, l'avvenire di Dio sarà come il suo passato, l'infinito negarsi. Dio è la rinuncia a Dio, l'assoluto è la rinuncia all'assoluto. Il nome è la consacrazione dell'individuo. Vi è un nome per la consacrazione del negativo? Il cristianesimo disse questo nome. Ecco la terribile affermazione di Andrea Emo. Sì, Dio è il Signore del nulla, ma dire questo significa affermare su tutte le cose il trionfo del nulla. Il tempo non è altro, allora, egli aggiunge, che l'oscuro profeta del nostro destino, della morte che scorre nelle nostre vene. Dobbiamo riconciliarci con il destino e con la morte del presente eterno. E infine, noi amiamo la nostra disperazione. Ci disperiamo di doverci separare dalla disperazione abituale e quotidiana. Ecco dunque i sogni che la luna suscita dalla terra addormentata, i sogni dei prati e degli alberi sono echi, sì, ma echi degli schiavi, interrogazione senza risposta. L'eco ci restituisce le nostre parole insieme con l'attestazione della nostra inutilità, la solitudine di un'interrogazione destinata a essere solo se stessa. Dove Dio non c'è, tutto cade sotto il bacio mortale del nulla. E nulla più resta, neanche la possibilità di un appello alla fraternità umana, all'incontro con l'altro, perché emo è di una radicalità totale. La socialità resta soltanto il nido della menzogna. Questa è la prima tappa che volevo segnalarvi. Come vedete, in una lettura completamente diversa da quella che spesso si è fatta della stagione della modernità, l'ateismo titanico, l'ateismo allegro, l'ateismo dei musei e delle scuole d'ateismo della stupidità ideologica. L'ateismo è tutt'altro che una facile risposta, che un banale colore con cui verniciare di nulla tutte le cose. L'ateismo è tragedia, è sofferenza infinita. L'ateismo è ferita dell'anima che difficilmente qualcuno riesce veramente a sopportare. Ecco perché chi banalmente si definisce ateo, non credente, spesso lo fa soltanto perché fugge dall'abisso, dalla ferita lancinante che vede nel fondo dell'anima, dove Dio non c'è. Sì, non voglio giocare con le parole. Essere atei è la tragedia più grande, e soltanto un grande spirito può osare di sopportarla. Ma attenzione, se veramente accetterà la sfida, questo grande spirito avrà timore e tremore nel dirsi testimone della morte o del nulla di Dio. E questo ci porta verso una seconda tappa, quella che io ho intitolato verso il Dio possibile. Che cos'è questa tappa? È che ciò che io ho cercato ora appena di dire, dunque smantellando dalle fondamenta la stupidità di certe letture dell'ateismo moderno, in realtà prima di me lo hanno detto alcuni grandi testimoni della modernità. Uno per tutti, Schelling. Schelling è una voce particolarmente autorevole, sapete perché? Perché il giovane Schelling, la grande promessa dell'idealismo, aveva in poco tempo, in breve tempo, concluso un sistema dell'idealismo dove ogni cosa sembrava aver trovato il suo posto giusto. Era veramente una visione solare del mondo, dove a tutto era stata data la risposta della ragione sazia ed ebbra di sé. Ebbene, Schelling viene chiamato il filosofo della lunga decadenza. Perché, dopo quest'opera monumentale terminata in giovanissima età, sembrava non avesse più scritto nulla. In realtà la meditazione di Schelling c'era ed era potente, ma paradossalmente essa era la negazione di tutto ciò che egli prima aveva affermato. Ecco perché è un grandissimo pensatore, perché è un pensatore che ha attraversato l'abisso della negazione, che ha accettato di patire il dolore della contraddizione fino in fondo. Ebbene, che cosa Schelling dice? Due cose che in questo momento ci toccano da vicino. La prima, che la ragione che ha veramente esercitato il suo compito di porre le vere domande, di spingersi avanti nell'interrogazione radicale, quella ragione, che ha cercato di, come dicevano i greci, logon didonai, dare ragione, giunge ad una soglia dove riconosce di non poter dare ragione di nulla. E sapete qual è questa soglia? Se stessa. Una ragione veramente esercitata, veramente spinta ed audace, sa di essere totalmente infondata, sa di non poter rispondere alla domanda da dove vengo. Chi sono veramente? Schelling esprime questo con una parola molto bella del pensiero greco. «To pathos to filosofu to thaumazein». La passione del filosofo nasce dallo stupore, dalla meraviglia. Quando giunge ad una soglia dove non c'è più risposta che tenga, dove c'è soltanto il silenzio, l'attesa, la possibilità di un avvento che non puoi prevedere, catturare, fermare, ed è a questo punto che anticipa quello che per la matematica sarà il teorema di Gödel, no? Cioè la dimostrazione che ha sconvolto la storia della matematica, perché ha detto finalmente ai matematici che non esiste sistema matematico che non si fondi su un postulato indimostrabile dal sistema stesso. Bene, questo Schelling dello stupore, della ragione, della meraviglia davanti all'assolutamente indeducibile, inspiegabile, è, ed ecco la seconda affermazione, lo Schelling della filosofia della rivelazione. Sapete che cosa dice Schelling? Che il vero filosofo non è il chiacchierone che continua a formulare ipotesi o a costruire sistemi, come il giovane Schelling aveva fatto. Il vero filosofo è colui che, giunto alla soglia dello stupore, tace e ascolta. Che cosa? L'avvento del Dio, il dirsi dell'altro. La vera fonte della conoscenza, per la filosofia e non solo per la teologia e la fede, per Schelling diventa la rivelazione. Chi vuole veramente pensare, e questo è l'insegnamento dell'ultimo Schelling, deve mettersi in ascolto del dirsi di Dio, lasciarsi raggiungere da questa parola, da questo silenzio, appendersi a quella croce dove l'assoluto ha parlato nell'infinita fragilità della morte, dove l'Eterno si è consegnato alla brevità infinita del tempo, di quell'istante della croce. Ecco, è ai piedi della croce che Schelling scopre la vera filosofia. La vera filosofia, cioè la vera conoscenza dell'uomo e del mondo, nasce da questa obbedienza radicale, da questo lasciarsi parlare da Dio, da questo lasciarsi raggiungere dall'altro che turba le tue sicurezze. Ebbene, che cos'è questo? E andare, e qui mutuo da Enzo, col quale la consuetudine di anni ci rende talmente vicini e fraterni da poter a volte scambiarci le parole e le idee, il titolo del suo prossimo libro, il libro che sta per uscire e dove in fondo lui annuncia filosoficamente quello che sconvolgerà gli schemi di questa serata, e cioè semplicemente che lui è un credente, che Dio non può essere risolto con la banalità di un'affermazione come Dio non c'è. Ebbene, in questo libro, Il Dio Possibile, questo è il suo titolo, in fondo Vitiello si fa erede di questa affermazione di Schelling. Dio noi non possiamo catturarlo, né è compito del pensiero catturarlo. Da Dio noi possiamo essere catturati, ma al filosofo spetta il compito non di catturare Dio o di porre le condizioni perché lui venga a noi, ma di restare in ascolto davanti al possibile avvento. E sarà allora la fede il teologo che confesserà questo avvento, per nulla impedendo anche al filosofo di poter accogliere questo dono del Dio possibile, del Dio gratuito, del Dio che liberamente si destina a noi. E quello che Enzo dice per vie sofferte e convincenti, lui, l'autore di Cristianesimo senza redenzione, che termina questo libro singolare, con un capitolo bellissimo sulla preghiera, dove fa capire che la preghiera non è quella dei greci, in fondo, ma è altro, è quella del Getsemani, è quella del grido dell'ora nona. Ebbene, questo che Enzo dice in questo modo sorprendente, in fondo per altre vie, lo aveva detto Cacciari, una delle menti speculative più alte che si è data nel panorama filosofico contemporaneo. E non sono solo io a riconoscerlo, basti pensare all'attestato che gli ha tributato Giovanni Reale, uomo di tutto rispetto come storico del pensiero. Cacciari, in dell'inizio, quest'opera intrigante, inquieta, ci fa capire una cosa, che il compito del filosofo ancora una volta non è chiudersi nella presunzione stupida di dire Dio non c'è. Il compito vero del filosofo è lasciarsi in qualche modo circondare dall'altro, assediare dall'altro. E sapete qual è l'unico luogo dove il pensiero si lascia veramente assediare dall'altro? Ecco la risposta di Cacciari. È il pensiero trinitario. È solo il Dio trinitario quello che dà veramente a pensare. Perché non è il Dio giocattolo, non è il Dio oggetto, non è il Dio di cui tu disponi, ma è il Dio nel quale tu entri, lasciandoti in qualche modo coinvolgere in questa relazione che tu non riesci ad afferrare, ma che ti afferra, che ti turba. È, diciamolo in altre parole, il Dio agape, il Dio amore, che senza ragione si destina a te e proprio così ti strappa te stesso, ti turba in un esodo senza ritorno. E allora non ci sarà più spazio per la non credenza. Certo che ci sarà spazio per una non credenza pensosa, cercante, inquieta, non per la non credenza facile, ideologica, come dire, presuntuosa, per questo stare scalzi in punta di piedi davanti al roveto ardente in attesa del Dio possibile. Ecco la seconda tappa, dove la ragione non è più quella che nega lo spazio della fede, ma che conduce alla soglia della fede, perché ti porta a quello stupore dove l'ascolto dell'altro apre il tuo cuore. Provate a pensare che cosa questo può esistenzialmente significare per ciascuno di noi. Vivere la passione delle domande vere, non fuggire l'infinito dolore degli interrogativi, che ne sarà di me la morte, il silenzio, il freddo e la notte dell'ultimo silenzio, la solitudine, che ne sarà di me l'amore, la vita eterna. Lasciarsi turbare da queste domande e saper stare in ascolto sulla soglia, verso il Dio possibile, lasciando che questo possibile avvento possa compiersi nella libertà di un incontro che non è dato alla ragione fermare o catturare, che è dato alla ragione riconoscere, in un riconoscimento che può diventare riconoscenza. Ed ecco allora la terza tappa, dove il riconoscimento dell'altro, del suo mistero indicibile, si apre alla riconoscenza. È la tappa che nel mio libro ho chiamato paradosso e analogia. Che cosa voglio dire con queste parole? Voglio dire che quando l'uomo si lascia raggiungere dall'altro, quando la ragione si apre alla sfida e al dono della fede, si determina un incontro che può essere letto in due forme apparentemente opposte, radicalmente opposte. L'out-out del paradosso e l'et-et dell'analogia. Ecco, quello che io voglio sostenere e che sostengo nel mio libro è che queste due forme sono solo apparentemente opposte. Mi spiego. L'out-out. Chi anche una sola volta nella vita ha incontrato Dio, e vi parla uno che crede di poter dire questo, perché 36 anni fa ormai è stato l'incontro con Lui, la conversione che ha segnato e cambiato per sempre il mio cuore e la mia vita, sa che quando si incontra Dio, quando lo si incontra, si ha bisogno di una sola cosa, consegnarsi perdutamente a Lui. Dio si attacca alla tua anima più che la pelle al tuo corpo. Se tu sai che Lui c'è, capisci che anche l'unica cosa vera, razionale, che è possibile fare è consegnarti a Lui perdutamente, è essere Suo. Ecco allora che l'incontro fra fede e ragione si esprime anzitutto in una insopprimibile esigenza di out-out. Il credente sente di nascere ad una nuova vita, sente il bisogno di una rottura, di una crasi, di una morte, di un sacrificio di Isacco. Qual è l'Isacco del mio cuore, della mia vita, che io posso o debba ancora offrirti, o mio Dio? Ebbene, in un certo senso Paolo